The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Facciamo subito questa, per noi come 342 è la prima presentazione dopo dal vero con delle persone vere, dopo davvero l'ultima l'abbiamo fatta la scorsa estate con Valoramia Ucraina, se non ricordo male, e che eravamo però tra l'altro lontanissimi perché eravamo tipo in un cinema all'aperto con un parco di 50 metri in mezzo alle persone sparse, giù in fondo non si vedeva neanche, poi solo online cioè è bello, è utile, è forse anche indispensabile perché puoi interagire con persone che altrimenti non verrebbero mai una presentazione vera, però davvero parlare a un monitor è difficile, non hai nessuna idea di quello che ti... Cioè possiamo togliere qua, secondo me.
Sì,
ti viene detto indietro, cosa, cioè, è brutto. E questa finalmente torniamo a farla dal vivo e torniamo a farla, a parte... un contesto da giochiamo in casa, siamo tra amici, siamo in un posto dove si respira solo fantascienza, perché per lui invece non ha una sosta di 6 mesi, per lui è la prima presentazione in assoluto e quindi sì, lo sto facendo di tutto per mettere la sposta cresce la tensione e, no, però per me è davvero un piacere avere qui Alessandro, perché questo libro, adesso vi racconto un attimo, prima di far parlare lui, la storia di questo libro, perché per noi è davvero una bomba termonucleare nel nostro catalogo. Termonucleare, secondo me ci sta anche come per il tipo di libro, e perché lui è il secondo caso in 7 anni di vita della zona in cui pubblichiamo il lavoro di un autore che non conoscevamo assolutamente, che ci ha mandato il romanzo via mail. Proprio come capita purtroppo da dire ancora, e se considerate che noi adesso ci arrivano di media 3 proposte di pubblicazione alla settimana e in un anno sono 150, in 7 anni non sono 700 perché all'inizio erano molte meno, facciamo anche forse 500, e capite bene che è davvero bello per noi trovare finalmente qualcosa da pubblicare tra quello che ci arriva per posto, perché noi guardiamo tutto perché la speranza di trovare qualcosa di nuovo, di diverso, di inedito, di un autore sconosciuto è bellissimo, quando capita è davvero un'emozione, prima per noi, forse alla pari quella che prova poi l'autore quando riesce finalmente a mettere un passo dentro nel mondo dell'editoria, però per noi è una soddisfazione enorme. E quando abbiamo letto questo libro qui nella sua prima stesura, poi naturalmente ci abbiamo lavorato insieme, è stata davvero una folgorazione, perché io non avevo mai letto, di libri ne ho letti tanti, un libro scritto in questo modo, con un soggetto che magari non è il più originale, ma svolto in questa maniera, con dei personaggi pazzeschi, e in un posto che non sappiamo ancora se diremo dove è ambientato, perché ne parlavamo prima, però qua siamo pochi, scafati, lettori tutti di... possiamo anche dirlo, dai, secondo me. Voi lo volete sapere, cioè vi spiego. L'ambientazione di questo è un romanzo post-apocalittico in cui c'è un pugno di disgraziati che pare siano gli ultimi sopravvissuti del genere umano che si trovano ad affrontare un'avventura, diciamo così, per stare sul generico, e questa avventura lui la colloca in una città abbastanza conosciuta, però lo scopri solo, cioè ne sei certo, almeno io che non la conosco così bene, solo nella seconda parte del romanzo.
No, allora non vogliamo
spoiler. No,
no, non voglio sapere.
Vabbè,
mannaggia. Però il mio dubbio era, quanto ci aiuterebbe far conoscere dove si svolge questo romanzo, a far parlare di questo romanzo di più fuori dai lettori? Vabbè, se lo leggete poi ce lo dite. Ok, perché per noi è davvero utile, è un dilemma che abbiamo da quando abbiamo iniziato a parlare di questo libro, e che è bello scoprirlo, ma secondo me potrebbe essere anche utile da editore.
Secondo me ci sono un sacco di lettori che si offendono se glielo dici prima.
Io.
Allora
se lo volete proprio dire, esco un attimo.
Ma no, non lo diciamo. Poi secondo me, ne parlavamo prima, chi conosce bene quel contesto forse lo capisce prima, ma forse no.
Allora, diciamo, siccome sono qui senza il mio avvocato, magari non diciamo.
Ok. E niente, questa è come siamo arrivati a pubblicare Dono dal nostro lato. Però, visto che non abbiamo mai parlato poi pubblicamente, mi piacerebbe sentire la versione di Alessandro su questo suo romanzo. Perché hai deciso intanto di mandarcelo e via?
Beh, mandarlo a voi perché vi conoscevo già come editore e ho sempre apprezzato il progetto che c'è dietro, cioè pubblicare adesso. Posso sembrare un po' immodesto dicendo questo, però cose di qualità e scritte bene, appunto. Mi piace anche la grafica, sempre facendo anche la grafica. È stato il primo editore a cui ho pensato semplicemente quando l'ho mandato poi per questo. E mi è andato anche bene perché mi hanno risposto dopo un mese, solamente un mese che.
Questo penso. Forse è meglio, devo dire, non dirlo.
No,
scherzo, perché purtroppo noi abbiamo dei tempi davvero lunghi di risposta, però quando ci sono delle, non so come dirlo, allora normalmente, scusa, già c'è già la tensione, però vabbè, ci arriva un romanzo, di solito la curiosità prende il sopravvento, le prime pagine le sfogli subito, perché vuoi vedere, no? E nel suo caso abbiamo iniziato a sfogliare le prime pagine e poi siamo andati avanti perché mannaggia, poi però i tempi sono comunque, cioè abbiamo sempre dei casini, immagino, così difficili nella nostra vita, per cui è passato comunque un po' di tempo, perché poi leggerlo è stato lungo, non l'ho letto solo io, l'ha letto Marco, il mio socio, per cui però siamo stati veramente veloci a risponderti, vero? Scusami.
Vabbè, eravamo in piena pandemia, magari avevate più tempo. E sono stato sinceramente sorpreso del riscontro che hanno avuto, tanto è vero che la prima cosa che vi ho detto è che se non andate a guardare il calendario, casomai fosse il primo di aprile, adesso lo dico, invece non era. E da lì abbiamo cominciato un lavoro di editing che si è preso
un anno, non perché è stato riscritto 27 volte, ma perché se siamo stati veloci la prima volta, poi negli step successivi l'abbiamo presa con più calma, nel senso che noi di solito lavoriamo in questo modo, la prima lettura la facciamo da lettori, senza notare nulla, senza proprio per capire se ci prende più allo stomaco che alla testa, diciamo, il libro, se ci colpisce. A quel punto ne abbiamo parlato con lui per capire, perché poi ogni autore è diverso, se avesse avuto voglia di lavorarci, perché comunque era molto buono, ci ha colpito subito, però c'erano tante piccole cose che potevano essere, secondo noi, migliorate, o comunque farle diventare anche più corposo in alcune parti, più equilibrato in altre, e quindi da lì poi si rilegge da parte nostra il testo, si annotano le cose, si passano all'autore, poi si inizia lo scambio, il balletto delle mail e dei collegamenti video, perché di persona in quest'ultimo anno, capite anche voi, noi ci siamo conosciuti oggi. A mezzogiorno praticamente per la prima volta.
E poi questo lavoro a un certo punto finisce, perché se no andrebbe avanti all'infinito, insomma, c'è sempre qualcosa da aggiustare, si scoprono sempre banalmente anche i rifusi.
Sì, poi a un certo punto il libro lo devi chiudere, perché altrimenti non deve diventare del lettore, poi saranno i lettori a decidere se abbiamo fatto un buon lavoro oppure no, ma noi siamo davvero entusiasti di questo romanzo, perché è davvero una cosa diversa da quello che ci capita di leggere normalmente, e qua iniziamo a parlare del libro sul serio. Come dicevamo, è un romanzo post-apocalittico, e di romanzi post-apocalittici parlavamo prima con Davide, che lui l'ha già iniziato a leggere perché è un bravo lettore e ce ne sono tanti, uno si aspetta già, si immagina già cosa aspettarsi, magari cosa ritrovare, e in una situazione di disfacimento sociale, culturale, politico, la solita manciata di sopravvissuti che cerca di sgamarlo, ok? E in effetti tutte queste cose qui ci sono, il problema, la differenza è come sono raccontate. Noi lo diciamo spesso, non è tanto la storia, le storie possibili non sono infinite, ma il modo di raccontarle, quello sì, cioè quanto traspare della personalità dell'autore in una storia è fondamentale per fartela ricordare in qualche modo, e qui davvero si trova di fronte a una scrittura molto personale e una serie di personaggi, situazioni e logiche stesse che sono piuttosto originali. Allora io ti inizio subito a chiedere come mai un romanzo post-apocalittico e come hai deciso di calare questi disperati in questa situazione?
No, onestamente non ho pensato a un genere, un sottogenere preciso, scrivendo la storia. Naturalmente è un post-apocalittico per tutti gli stili, insomma, del genere. È nato più o meno come tutto quello che scrivo e sto scrivendo, nasce da banalmente da un'estetica, da un immaginario, un'ambientazione, una scenografia, se vogliamo parlare di cinema, insomma, forma cinematografica, che può essere una qualunque, in questo caso possiamo dire le stazioni della metropolitana, che è un luogo che frequentiamo un po' tutti quanti, insomma. Lo step successivo è entrarci dentro, letteralmente, e cominciare a pensare a cosa potrebbe succedere in quel luogo. E a quel punto entra in gioco una lunga serie di idee e di personaggi che già avevo in testa magari da lungo tempo, e lì prende il via praticamente da solo, insomma, il personaggio di Dono, la sua personalità, insomma, ce l'avevo in mente da un po' di tempo, cercava una collocazione, e questa è stata quella giusta, semplicemente.
Allora, per approfondire un attimo sull'ambientazione è in un prossimo futuro in cui la catastrofe climatica ormai ha fatto il suo corso.
Ha portato all'estremo le previsioni più, le previsioni peggiori sul riscaldamento globale, per cui è un mondo con una temperatura media altissima, invivibile in superficie, ma solamente sotto terra. Sì. Non è originale.
Non è quello che conta. Poi soprattutto ci sono le bestie.
Le bestie, sì, adesso non vorrei svelare.
Le bestie si conoscono già da subito.
Sì, ma c'è un motivo per cui hanno sono sopravvissute a delle condizioni così estreme, insomma, sì. Sono state geneticamente modificate, sono frutto di un esperimento non andato esattamente a buon fine, per cui sono sopravvissute, ma sono salite in cima alla catena alimentare. E l'uomo viceversa è caduto giù, è scivolato giù.
Sì, una cosa interessante anche dal punto di vista più prettamente fantascientifico è che a parte lo scenario, il riscaldamento globale ha portato all'eccesso, ma anche l'accennato, quello che ha provocato il cambiamento del rapporto di forze, diciamo così, tra le creature sul pianeta, è giustificato in maniera, secondo me, molto interessante e con una logica che secondo me è convincente. Oltretutto c'è anche un'altra cosa che è appena accennata, che però è anche questa molto interessante dal punto di vista del contenuto fantascientifico, l'impianto, i resti, diciamo così, di un impianto di comunicazione, quello che soppianta la rete nel tuo caso nel passato del pianeta, che però ha delle conseguenze tuttora nella vita dei sopravvissuti, diciamo. Ma non voglio svelare di più perché poi qua si va troppo sullo spoiler. Dono, che tu l'hai nominato così come se fosse conosciuto da tutti, okay. Dono è la voce narrante della maggior parte del romanzo, poi magari accenneremo anche ad alcuni altri partecipanti alla festa, mettiamola così. Dono è uno schiavo che è felice della sua condizione di schiavo, che vive quasi come fosse un privilegio, ed è in questo senso davvero un personaggio che ti rimane, non è particolarmente simpatico, non è particolarmente intelligente, non è particolarmente neanche stronzo, cioè è tutte queste cose insieme, e in qualche maniera è un sopravvissuto ed è davvero la voce migliore per raccontare questa storia da un punto di vista davvero altro, diverso da quello che uno si aspetta da una storia del genere. A me interesserebbe molto capire da dove arriva Dono e perché dargli tutto questo spazio, perché come hai fatto ad arrivare a capire che Dono, la voce di Dono fosse la voce giusta per raccontare questa storia.
Ma è complicato. Tra le tante modalità di relazione tra le persone, questa qui mi sembrava molto interessante da approfondire. Il suo carattere, diciamo, si inserisce secondo me bene nel contesto generale, che è assolutamente folle, cioè non c'è quasi nulla di razionale in questo, insomma, tutto quello che è narrato.
Certo.
Né la voce narrante né il comprimare, tutto quello che c'è intorno. Ho scelto una narrazione in prima persona nella quasi totalità dei capitoli, perché volevo, non so se sono riuscito, volevo che chi leggesse provasse esattamente, cioè si calasse interamente dentro il protagonista, quindi vivesse il tutto nella sua pelle, dalla sua prospettiva particolare, peculiare. Perché appunto penso solo un personaggio calato interamente con la realtà potesse spiegare tutto quello che succedeva. Osservarlo da fuori forse non avrebbe reso l'idea.
Sì, no, sicuramente è un valore aggiunto notevole al romanzo, perché è vero, ti obbliga a entrare in un personaggio in cui non ti senti a tuo agio, ma è la realtà stessa del romanzo che è fatta in modo che non ti faccia sentire a tuo agio, che sia in qualche modo disturbante, però allo stesso tempo mi è sembrato anche leggero come, come narrazione, cioè nonostante una realtà davvero terribile, è quasi, dico quasi divertente dal punto di vista di Dono, perché vede le cose in una maniera davvero peculiare e è sempre in bilico tra il, non lo so, il grottesco, il drammatico, il naturale quasi, e, ed è un equilibrio, è incredibile per me raggiungere un equilibrio simile con un personaggio così complicato al primo romanzo che uno scrive di questo tipo, cioè è questa che è per me la cosa pazzesca, perché è un personaggio come non, davvero, io non ho memoria di un personaggio talmente sopra le righe, ma al contempo assolutamente credibile, assolutamente vero.
C'è una sorta di spavalderia forse, ma come in molti casi le persone spavalde, troppo sicure di sé, alla fine non sono per niente sicure di loro stesse, quindi è una forma di protezione. Da questo punto di vista credo sia quasi un romanzo psicologico, adesso non vorrei esagerare. E sì, forse c'è un po' di autobiografico in questo, sono un po' pazzo anche io, probabilmente, anzi non probabilmente. Quindi non è stato così difficile onestamente, ma ho lasciato uscire fuori l'immagine che avevo del protagonista ed è venuta fuori così.
E invece i comprimari hanno una loro corrispondenza nella realtà, cioè ci sono delle scelte, perché anche i personaggi che accompagnano Dono in questa storia, il suo padrone e gli altri personaggi che hanno ruoli più o meno importanti anche a seconda del loro ruolo stesso nella società di questi sopravvissuti, sono anche loro abbastanza bizzarri.
Sì, ce n'è uno in particolare che è Flora, che è l'alter ego, se vogliamo, per alcuni aspetti, ma che rappresenta anche un po' l'eredità della civiltà che è andata sparendo, una parte, diciamo, la libertà dei costumi, un'altra forma di follia, insomma, parallela a quella del protagonista. Sì, a suo modo spavalda anche lei, è speculare, in qualche modo equilibra il carattere del protagonista. Gli altri si sono forse un po' più co-protagonisti, comprimari, insomma, però ciascuno, adesso siamo sempre di fronte allo spoiler.
Vabbè, sulle personalità dei personaggi.
Sì.
Non dirci chi vive e chi muore.
No. No, però diciamo ciascuno ha il suo posto. Il numero dei personaggi coinvolti è esattamente quello che serve allo svolgimento della storia. Ed è quello, insomma.
A me incuriosiva molto il ruolo del padrone, perché ogni tanto lo trovavo quasi disturbante nella sua figura retorica, quasi del leader massimo, ok? E poi però ha degli scorci di umanità, nel senso anche di difetti, di limiti che lo riporta un po' sulla terra, però anche lui è un personaggio abbastanza in bilico.
La descrizione dei personaggi comunque è filtrata, immediata, attraverso la percezione del protagonista, bisogna considerare anche questo. Quindi il padrone non è esattamente quello che viene descritto da Dono, ma insomma,
certo,
tra le righe.
Sì.
Come se apparissero degli squarcetti di verità, insomma,
sì,
oggettiva tra le parole nella devozione del suo schiavo. Insomma.
E poi l'ultima cosa che non è da sottovalutare, visto che ci rimproverano sempre di avere, noi mettendo conto due, abbiamo troppe poche astronavi nei nostri romanzi, e è un fatto, ce ne dispiace molto, però qui c'è un'astronave e anche questa l'astronave che a un certo punto compare, ho paura anche in questo caso di dire troppo, perché lo scopre prima il lettore dei personaggi, se non sbaglio, della presenza della astronave. Quella parte del romanzo sono dei capitoli che cadono scaglionati per tutto il corso della narrazione e diventano alla fine un obiettivo, se vogliamo, dei sopravvissuti di cui parlavamo prima. Hanno un che di ballardiano, secondo me, non lo so se sto esagerando con il paragone, però mi sembrava questa cosa qui.
Ma forse più di Bradbury, vista la provenienza.
Quello sì, però il senso di inquietudine, di perturbante che circonda la vita degli uomini di questa missione, a me ricordava molto i personaggi disturbati di Ballard, più che... So che tu sei affezionato a Bradbury, però secondo me non c'è un romanzo più lontano da Bradbury di Dono, cioè non te l'ho mai detto, adesso magari mi mandi a quel paese, però davvero, cioè tanto Bradbury dal mio punto di vista sfiora spesso la retorica, quella che chiamo falsa poesia, cioè il falso poetico, il crearti un mondo ideale di cui hai quasi nostalgia, sempre. Qui no.
No, diciamo che è come se fossero giunti per dire che anche altrove, dove hanno presumibilmente ricominciato da capo, le cose non sono andate proprio benissimo. Quindi l'uomo è sempre quello che è, ovunque vada. Questo è il messaggio che ho cercato di dare, insomma.
Altri riferimenti possibili letterari in questo romanzo? Cioè, c'è qualcuno, qualcosa che ti ha ispirato per qualche aspetto del romanzo?
No, inevitabilmente ci è andato dentro quello che ho letto. Ci sono piuttosto due riferimenti cinematografici, sono un paio di film che hanno in qualche modo indirizzato la scrittura. Uno è Il pianeta delle scimmie.
Sì, quello l'avevo...
Anzi, L'altra faccia del pianeta delle scimmie, che è il secondo della serie che fu realizzato in un treno di tempo, che poi finì all'ultimo posto quando tutta la saga fu completata, in cui c'era una comunità di sopravvissuti che viveva nelle gallerie della metropolitana. Non solo per le scimmie in sé, che certamente si prestano come parodia del genere umano, diciamo. E l'altro è un filmetto di serie B, forse di serie C, che si intitolava Anaconda, con Jennifer Lopez che andava con la sua chiatta nell'Amazzone, c'era questo serpentone cattivissimo che si mangiava tutto il suo equipaggio, tranne lei ovviamente che lo sconfiggeva. A livello di costruzione dell'immaginario, sicuramente questi due film hanno avuto più influenza di quello che ho letto di libri, insomma, di romanzi.
Sai, a proposito del pianeta delle scimmie, una cosa che alla fine non ho avuto il coraggio di proporti a livello di editing, era perché Nero non si chiamava Cesare. Perché era una cosa che mi è venuta in mente, che ci poteva stare anche come... Poi ho detto no, l'aveva scelto, cioè ci stava bene, non era un problema. Però proprio pensando a...
Cesare era un eroe positivo alla fine.
Sì. Qui è più... non è una collocazione, cioè non puoi dargli una moralità umana, no? In qualche modo, per cui... poteva creare una serie di cortocircuiti, però... Cioè, ormai il libro l'abbiamo pubblicato, per cui... Cioè, si parla proprio di what if, facciamo la seconda versione. Se c'era un seguito di uno... No, sto scherzando, dove è finito, qui non c'è nessuna possibilità di un seguito.
Cesare è il padrone. A un certo punto Dono dice: il mio padrone è Cesare, Alessandro.
Sì, però in quel caso avremmo cambiato il riferimento in quella battuta.
Presidente Napoleone,
perché,
Alessandro.
Perché invece Cesare, che poi c'era del pianeta delle scimmie, era un bel riferimento anche quello, no, volendo. Però no, alla fine, se non gliel'abbiamo proposto, è proprio perché alla fine eravamo più che soddisfatti. Per me sei una di quelle cose che ti continuano a girare in testa, ma se gliel'avessi detto...
Quel Cesare lì era molto più umano.
Sì, quello è vero. Sì, se poi si rischiavano delle sovrapposizioni che magari era meglio evitare. Cioè, se ne parliamo adesso come possibile riferimento effettivamente, però altrimenti diventava troppo sovrapponibile e poi cambiava proprio l'approccio, se questo è vero. E io ne approfitto per chiedervi se avete delle domande, qualche curiosità che volete sapere sul libro, su Alessandro, su Dono, su Zona 42. Siamo qua, cioè ci conosciamo tutti e andiamo tranquilli. Un'altra cosa che mi chiedevo, tu sembri un grande appassionato di musica, cioè la metà dei tuoi contributi che seguo su Facebook riguardano proposte musicali. C'è una colonna sonora di Dono? Secondo te, o almeno nella tua testa?
Sì. Sì, cioè, a parte la citazione.
Sì, a parte il libro, per chi non l'avesse ancora sfogliato, parte con una citazione di Susan Vega, da una sua canzone, dal suo secondo disco. Bene. Okay.
Ci sono alcuni pezzi, sì, ho pensato come una ipotetica colonna sonora, un paio sono già pubblicati su Facebook, nell'imminenza.
Sì, quando è uscita. Gli ultimi giorni.
Da Iggy Pop a Type O Negative, insomma, sono anche pezzi di Nine Inch Nails, per esempio.
Devi lavorare sulla playlist.
Devo lavorare
sulla playlist. Così poi continuiamo a parlare. Cioè, noi editori siamo sempre in cerca di scuse per parlare di nostri libri.
Da grande fruitore di musica, sì, ci sono, assolutamente.
E l'altra cosa ti chiedo, tu ascolti la musica quando scrivi? Perché ho visto una domanda che viene fatta spesso agli autori, visto che qua gli autori ce ne sono tanti, poi io apriamo il dibattito, cioè si scrive in silenzio o si scrive con la musica?
No, non posso ascoltare musica e scrivere allo stesso tempo, perché devo dedicare adeguata attenzione a entrambe le cose. Musica come sottofondo è una cosa, però non può essere una musica che a me piace, no, se no finisco per ascoltarla.
Deve essere una musica che fa da rumore bianco, quasi da aiutarti a isolarti piuttosto che a distrarti.
Esatto.
Voi invece ascoltate la musica quando scrivete?
Io ascolto spesso mentre lavoro, ma non quando scrivo.
Questo dice veramente cose sull'attenzione che dedichi al lavoro.
Il lavoro ogni tanto ha bisogno di una pausa e la musica mi aiuta a andare, che l'attenzione non se ne va da tutt'altra parte.
Sì, anche per me, quando se faccio delle cose troppo impegnative, non anch'io sto in silenzio, ma se faccio delle cose più meccaniche da operatività, diciamo che la musica aiuta perché ti accompagna in qualche modo. Sì, però se devi scrivere, io per fortuna non scrivo, leggo e basta. E allora sono curioso, no, di queste cose. E cos'altro possiamo dire di Dono? Perché stavo pensando, perché questa cosa del posto dove non si può, mi ha messo in crisi. Io ero convinto che fossero più curiosi di sapere.
Chi vive in quella città molto probabilmente la riconoscerà.
Sì, no, quello credo anch'io. Però vabbè.
Però no, non è così importante alla fine.
No. Per me è semplicemente una ciliegina sulla torta, non lo so come dire, è una cosa che quando la scrocchi dici, però guardi le cose, cioè, aggiungi un ulteriore strato alla lettura che stai facendo. E secondo me questo, quando leggi, è sempre bello riuscire, cioè, dal mio punto di vista da lettore, più una lettura permette vari livelli di interazione col testo, più è arricchente, più soddisfacente come esperienza. E quindi sì, trovare delle sorprese, delle informazioni che ti danno dei punti di vista ulteriori su quello che stai leggendo, per me è sempre bello. Ne parlavamo anche prima, i romanzi che ti ricordi, cioè, di romanzi belli magari ne leggiamo tanti, anche di quelli che leggi in due giorni, che sono appassionanti, di quelli page turner si chiamano, quelli che gira la pagina per cui vuoi vedere come va a finire. Però io credo che i romanzi che alla fine ti ricordi sono quelli che, oltre ad avere la qualità della storia, hanno anche una qualità della scrittura che te lo fa rimanere in testa, perché non hai mai letto nulla, hai letto storie simili ma mai scritte in quel modo, e è come ha scritto un testo che te lo fa ricordare, che te ne fa poi parlare, che ne contribuisce anche alla diffusione, secondo me. E appunto dono, secondo me, a tutte queste caratteristiche. Una cosa che è comunque interessante è che tu hai la mia età, alla fine l'abbiamo scoperto prima, e arrivi, diciamo così, tardi in libreria, però tu mi dicevi che hai sempre scritto, però non hai mai cercato la pubblicazione, da quello che ho capito.
No, anche perché, sì, è vero, ho sempre scritto, scribacchiato, insomma, tutto quello che ho scritto finora giace giustamente dentro un cassetto nel cestino della carta straccia dove dovrebbe stare. Solo in questi ultimi anni ho preso un po' più sul serio questa attività, perché ho scoperto che scrivere mi fa bene, mi fa sentire meglio, e mi sono messo giù seriamente leggendo, perché prima di scrivere bisogna leggere, e ho cercato di scrivere quello che mi piace leggere nel modo in cui è scritto quello che mi piace leggere. Se ci sono riuscito adesso non lo so, ma ce l'ho messa tutta. No, potevamo dire, a proposito di quello che dicevi prima, per aggiungere qualcosa, che ci sono diversi livelli di lettura possibili, diversi significati possibili nella lettura di Dono. Anche le interpretazioni non ce n'è una sola, sono tutte, ce ne sono più di una, sono tutte coerenti, se
no, sono tutte accettabili. Poi il lettore deciderà lui cosa farne di quello che ha letto, diciamo.
C'è una simbologia legata al tipo di bestie, alla specie di bestie, ai nomi dei personaggi delle stesse bestie. E nel finale forse qualcosa in più si può capire, diciamo.
Sì, però poi magari ci ritroviamo, lo diciamo sempre, non abbiamo ancora
fra 10 anni quando scade.
Che sarebbe bello, no, per parlare dei libri, perché di solito ci fanno le presentazioni, giustamente, per lanciare un romanzo, per cui è difficile che la platea che ti ascolta l'abbia già letto, no? Di solito non capita praticamente mai, oppure un'eccezione. Sarebbe bello invece trovarsi dopo tanti mesi con i lettori che hanno letto il romanzo e discuterne insieme con l'autore, magari per fargli complimenti o mandarlo a quel paese, cioè, perché poi è tutto possibile, perché a quel punto se ti rimangono spesso alla fine di un romanzo, specialmente se è un romanzo complesso, dei dubbi, delle domande, avresti voglia di... Chi è che lo diceva? Che quando finisci un bel libro avresti voglia di telefonare all'autore per parlarne direttamente con lui come se fosse un amico. Ed è bello, cioè sarebbe bello poterlo fare dopo, però purtroppo l'avevamo già detto anche per il potere, che aveva dei grossi problemi di spoiler, di tante cose non si poteva parlare, per trovarci poi dopo a parlare, ma non ci siamo ancora riusciti. Poi vabbè, la pandemia di sicuro non ha aiutato. Comunque magari se in futuro ci saranno altre presentazioni con persone che lo hanno letto, magari facciamo un privé a parte, successiva alla lettura. Direi che quello che potevamo dire sul libro l'abbiamo detto, si possono dire tante altre cose.
Avete ancora 10 minuti.
Mi piacerebbe avere il vostro aiuto. Aiuto! Aiutateci! Dai!
Dalla descrizione di questo personaggio, Dono, come uno schiavo che comunque è soddisfatto della sua condizione, non ho potuto fare a meno di pensare alla capanna dello zio Tom. C'è qualche legame, qualche riferimento? Non c'entra nulla?
Non è quel tipo di schiavitù.
Non è quel tipo di schiavitù.
No, non è... Non
è comunque è fra le due letture passate, quindi...
È passato un po' di tempo, sì. Sì, comunque. Okay.
No, non è quel genere di schiavo felice, nel senso che i motivi di soddisfazione, così, diciamo così, di Dono, sono molto più personali e non so come dire...
Patologici?
Non è una questione culturale. È una questione, forse sì, anche, ma non so, non credo che siano patologici, penso che siano proprio una questione di sopravvivenza in un contesto folle. Lui alla fine ha una vita in qualche modo più comoda di molti dei suoi compagni di avventura, perché a qualcuno non ha responsabilità alla fine, ha qualcuno che deve pensare a lui, che si è assunto il compito di pensare a lui, e questo lo ripaga di qualunque umiliazione lui subisca.
Bisognerebbe sapere come è nata questa relazione tra questo schiavo e il suo padrone. È tutto lì.
Sì, e si scopre nel romanzo, cioè i motivi per cui c'è questa situazione vengono poi resi evidenti nel testo.
Io avevo una domanda da fare, ma in realtà Alessandro in pratica ha già risposto, nel senso che leggendo la parte di libro che ho letto mi ha colpito certamente l'originalità e la personalità della scrittura, e ovviamente chi scrive è sempre in qualche maniera partecipe della storia, e in qualche maniera la storia viene sempre dalla sua, in maniera più o meno mediata, esce sempre dal suo vissuto, da quello che ha letto, da quello che è, dalle sue esperienze. In questo caso mi pareva che la partecipazione dell'autore fosse molto, come dire, profonda, molto, che l'autore fosse molto partecipe della storia. Adesso non so se scrivendo in prima persona questo viene in qualche maniera automatico, però mi sembrava ancora più della normale prima persona. Poi tu stesso hai detto che in qualche maniera viene da un'esperienza, hai parlato addirittura di autobiografia, quindi in parte hai già risposto a questa domanda. Cioè,
mi interessano le prospettive non comuni, un po' come nella fotografia. Se vogliamo fotografare un palazzo o un monumento, possiamo farlo da turisti, mettendoci di fronte, scatti la cartolina e te ne vai. Ma se ti sposti un po', ti metti in un angolo diverso, ti abbassi, ti alzi, cerchi la luce giusta nel momento giusto, lo stesso monumento, lo stesso oggetto è un'altra cosa. Quindi è l'interesse nel scoprire tutti gli aspetti possibili di una persona, di un oggetto, di una situazione, viene da lì, diciamo. Io ho un po' questa curiosità in generale.
Hai detto che hai scritto molto in passato, ma hai scritto solo fantascienza? Sei entrato anche in altri generi? Hai scritto anche cose non di genere?
Prevalentemente per una questione di imprinting, perché io ho sempre avuto la passione per la fantascienza, o per il weird, come si dice adesso, insomma, una volta era fantasy e così. Quindi ho sempre praticato quel mondo lì, horror anche. Ribadisco, non ho pubblicato perché non sono cose, secondo me, non sono riuscite, non sono compiute, non hanno uno stile. Ho dovuto fare molta pratica per arrivare a questa scrittura, insomma. Il resto non è assolutamente all'altezza.
Dico senza, ma bello, senza qui, cioè io volevo sottolinearlo perché mi arriva tanta di quella roba scritta proprio da dei geni incompresi dalla tastiera. Aspettate, leggete, scrivete, rileggete, riscrivete, perché alla fine è meglio. Cioè, questa è una bella prova, insomma.
Del catalogo di Zona 42 cosa è che ti è piaciuto di più, visto che conoscevi la casa editrice, quindi la seguivi?
Allora, ho letto qualcosa di China Melville, quello che mi ha colpito di più è sicuramente Nicoletta Vallorani, assolutamente. Avrai i miei occhi, Eva, che sto leggendo adesso, come dicevo prima a Giorgio, quando leggo come scrive Nicoletta Vallorani, io penso, ecco, vorrei saper scrivere in questo modo.
Io l'ho corretto, nel senso che secondo me lui scrive già in un modo che è quello di Alessandro Baoli, che non ha nulla da invidiare a quello di Vallorani. Vallorani scrive da Dio, cioè a me piace un sacco, ok? Però scrive come scrive lei. Lui scrive come scrive lui, e secondo me ce ne fossero, no, davvero. Per cui è giusto apprezzare la scrittura di altri autori di quel calibro, però è anche giusto perseguire poi la propria strada.
Aspetta, guardo se oggi è il primo di aprile.
no, vai tra, perché è giusto, cioè, se no non saremmo arrivati qua, dai, il libro è tutto, perché noi facciamo pochi libri, ma quei pochi che facciamo ci dobbiamo credere al 200%, perché ci piace molto farli, ma è anche faticoso perché richiede un sacco di energie, un sacco di risorse. Quindi se prima di puntare su un testo, su un autore, su un romanzo, non ci pensiamo una volta, non ci pensiamo due volte, ci pensiamo parecchie volte. E poi, ripeto, non siamo infallibili, abbiamo fatto dei libri che non sono andati bene, abbiamo fatto dei libri che sono andati molto bene, ma mi viene da dire chi se ne frega, nel senso che noi eravamo comunque molto soddisfatti quando l'abbiamo finito, quando l'abbiamo dato a, alle librerie, ai lettori che poi decidono giustamente quello che, è, che ti piace meno. Noi siamo, lo ribadisco, davvero molto molto orgogliosi di aver pubblicato questo libro, perché non, è, non c'era nulla del genere nel nostro catalogo, e secondo me anche per i lettori sarà un'esperienza di lettura parecchio originale. Speriamo, oltre che originale, anche interessante e soddisfacente. Ecco, questo è quello che ci tengo a, a dire. Poi, se lo leggerete, vi preghiamo di dirci cosa ne pensate, nel bene e nel male, perché per noi è comunque sempre molto molto utile avere un feedback dai, dai lettori.
Soprattutto nel male.
No, 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 scherzava. Cioè... No, no, in tutti i sensi. Va bene.
Uno scrittore che sa l'importanza del, del cassetto significa che è uno scrittore che, se gli dici questa cosa ti è venuta male, poi la volta dopo fa meglio. Quindi
sì.
Ancora non l'ho detto, ma non c'avrei problemi a dirgli se c'è qualcosa che non mi piace.
No, una cosa che non ho sottolineato prima, quando abbiamo lavorato sul libro insieme, abbiamo discusso, abbiamo chiacchierato, discusso, avevamo dei punti di vista diversi su certi aspetti del libro, però lui è sempre stato disponibilissimo a mettersi in gioco. Poi a volte aveva ragione lui, a volte avevamo ragione noi, a volte abbiamo trovato un compromesso, però devo dire che il lavoro con lui è stato davvero molto bello, molto utile, e crediamo, poi lo direi anche tu, che abbia migliorato il libro, e anche notevolmente alla fine, per cui ha raggiunto un equilibrio migliore ed è più ricco di come ci è arrivato quando l'abbiamo letto la prima volta. Direi che il tempo è scaduto. È andata bene. Sei contento? Sei soddisfatto?
Sì.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigatevi. C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.